Ciao a tutti, bene, lunedì, scusate, 21 aprile, ventunesima puntata di Colibrì. Il terzo congresso dell'Internazionale Comunista si tenne a Mosca in un'atmosfera alquanto simile a quella del congresso precedente, ma con un numero maggiore di partecipanti e il sentimento di una specie di distensione. La NEP cominciava ad attenuare un po' la carestia. Si viveva con un sentimento di maggiore serenità. I delegati stranieri non si interessarono al dramma di Kronstadt e in genere non vollero deliberatamente comprendervi nulla, tranne qualcuno. Condannarono in commissione, senza ascoltarla, entusiasticamente, l'opposizione operaia. Vollero vedere nella NEP un geniale colpo di timone a destra, che salvava la rivoluzione, come mi diceva un francese. Cedere alla fame di fronte a una situazione insostenibile non aveva tuttavia nulla di geniale. Ma la grandezza della rivoluzione russa disarmava tra i suoi partigiani lo spirito critico. Sembrava concepissero l'adesione come un'abdicazione al diritto di pensare. Nella grande sala del trono del Palazzo Imperiale al Cremlino, sotto le alte colonne sovraccariche di dorature e sotto un baldacchino di velluto scarlatto che recava gli emblemi sovietici, Lenin giustificò la nuova politica economica. In materia di strategia internazionale, sostenne la tregua d'armi e lo sforzo per conquistare le masse. Fu familiare e cordiale, pieno di bonomia, semplice quanto possibile, come se avesse voluto sottolineare con ciascuno dei suoi movimenti il fatto che il capo del governo sovietico e del partito comunista restava un compagno come un altro. Primo, senza dubbio, per l'autorità morale e intellettuale riconosciutagli, ma nulla più, e non sarebbe mai stato un uomo di Stato come un altro, né un dittatore come un altro. Intendeva governare l'internazionale con la persuasione. Durante certi discorsi scendeva dalla tribuna per sedersi vicino agli stenografi sui gradini, un taccuino sulle ginocchia, e di là lanciava brevi interruzioni caustiche che facevano ridere. E allora il suo volto si illuminava da un sorriso malizioso. Fermava negli angoli della sala dei delegati stranieri, quasi sconosciuti, quasi insignificanti, per continuare a dimostrare loro a quattro occhi le sue tesi, che bisognava andare alle masse, e non formare una setta, e che la NEP sarebbe stata molto meno pericolosa di quanto non potesse sembrare, perché conservavamo la totalità del potere. I concessionari capitalisti stranieri avrebbero avuto una dura partita da giocare, e quanto ai capitalisti dell'interno li si sarebbe lasciati ingrassare come pollastrelli, e il giorno in cui fossero diventati noiosi non sarebbe stato difficile torcere loro gentilmente il collo. Lo vedevo in berretto e giacchetta andarsene tutto solo, con passi frettolosi, tra le vecchie cattedrali del Cremlino. Lo vidi, sempre con bonomia, il viso splendente di salute e buon umore, schiacciare Bella Kun sotto una filippica spietata. Ciò accadde durante il congresso, a una seduta dell'esecutivo dell'Internazionale, tenuta nella sala delle feste d'un albergo, situato sulla piazza del teatro, più in basso del Cremlino, il Continental, credo. E si trattava di una vera svolta nella politica del comunismo. Conoscevo un poco Bella Kun, nel quale nulla mi attraeva. Un curioso ricordo mi è rimasto del suo arrivo a Pietrogrado. La mia automobile, che attraversava la prospettiva Nevsky, si trovò ad un tratto presa in una strana ondata di folla, su cui ondeggiava non un canto, ma una specie di mormorio. La folla empiva a perdita d'occhio la larga arteria, ristagnava pesantemente dinanzi alla cattedrale di Nostra Signora di Kazan. Una folla di popolo minuto, povere donne con fazzoletti neri in testa, mezzi mujik tarchiati e barbuti vestiti di spesse pelli di montone. Tipi di dvornik, portieri, e di antisemiti delle bande nere d'altri tempi. Al di sopra della folla ondeggiavano bandiere di chiesa, si portavano in un reliquiario dorato le reliquie di un santo, le tiare dei popi brillavano debolmente sotto un baldacchino. La preghiera saliva, accompagnata da sguardi esaltati e cattivi, diretti verso la mia vettura, che era in sé un segno d'autorità. Era una delle grandi processioni delle feste di Pasqua e in quel tempo di carestia, di guerra civile e di terrore, dato che l'alto clero del patriarca Ticione era apertamente contro di noi, diventava una grande manifestazione controrivoluzionaria, quasi una preparazione di pogrom. Vidi avanzare lentamente attraverso questa folla una miserabile carrozzella, tutta sconquassata, che veniva dalla stazione e recava due nuovi arrivati. Riconobbi uno di essi dalla sua barba argentea e dal suo profilo sottile, quasi cadaverico. Era il veterano polacco Felix Kohn, già forzato nella galera della Cara. L'altro poteva avere 35 anni e non osservai di lui se non la grossa testa rotonda e i baffi da gatto, corti ma ispidi. Il giorno stesso, Zinovev mi fece fare la conoscenza di quest'altro. «Bela Kohn, ha finito con l'arrivare malgrado tutto!» Avevamo temuto molto per lui dopo la caduta dei soviet ungheresi. Durante il suo internamento a Vienna in una clinica per malattie mentali, in cui i socialdemocratici austriaci gli prodigarono d'altronde ogni sorta di riguardi, soldato socialista, prigioniero di guerra in Russia, aveva cominciato la sua carriera rivoluzionaria in Siberia, con i bolscevichi di Tomsk. Al tempo della rivolta dei socialisti rivoluzionari di sinistra a Mosca nel 18, s'era alquanto distinto formando un distaccamento internazionale per sostenere il partito di Lenin e Trotsky. Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo in Ungheria e capo del Partito Comunista di quel paese alla sua uscita di prigione, aveva accumulato gli errori e le esitazioni, esercitando nell'ombra la repressione nel seno del suo partito e lasciando il complotto militare prendere piede un po' dappertutto. La sua personale parte nella disfatta dei soviet in Ungheria era stata pietosa, ma non se ne parlava per lasciar crescere attorno al suo nome una leggenda popolare. Insomma, dopo vari rovesci, i piccoli eserciti rossi ungheresi stavano risalendo la china, battevano i romeni, avanzavano in Cecoslovacchia, dove il movimento popolare li accoglieva con simpatia. Clemenceau, allarmato da questa ripresa, telegrafò a Bela Kohn, chiedendogli di sospendere l'offensiva. Il dispaccio lasciava capire che a questa condizione l'intesa avrebbe trattato con l'Ungheria rossa. Kohn si lasciò prendere da quell'astuzia telegrafica e fermò l'offensiva. I romeni si ripresero e attaccarono a loro volta. Fu la fine. Non posso fare a meno di pensare che Bela Kohn rimase tutta la vita dominato dal sentimento del suo scacco e cercò continuamente di riscattarlo. Mandato in Germania, egli aveva il 18 marzo 1921 scatenata a Berlino un'azione insurrezionale sanguinosa e votata alla disfatta, vista l'innegabile debolezza del Partito Comunista. Il partito ne uscì indebolito e diviso a causa dell'esclusione di Paul Levy, che protestava contro le avventure insurrezionali. Rientrato dalla Germania sotto il peso dello scacco, Bela Kohn era andato a distinguersi in Crimea. Dinanzi all'esecutivo dell'Internazionale, Lenin esaminò lungamente l'affare di Berlino, questo putsch impegnato senza l'appoggio delle masse, senza calcolo politico serio, senz'altro risultato possibile che la disfatta. Il pubblico era poco numeroso a causa del carattere confidenziale del dibattito. Bela Kohn abbassava la sua grossa testa rotonda. Il suo sorriso giallo si spegneva poco a poco. Lenin parlava in francese, con una durezza allegra. Ripeté una decina di volte queste parole che gli uscivano dalla bocca come pietre, le sciocchezze di Bela Kohn. Mia moglie stenografò quel discorso che dovemmo quindi attenuare un poco. Non si poteva, malgrado tutto, in un resoconto scritto, trattare 10 volte da imbecille l'uomo simbolo della rivoluzione ungherese. In realtà, la filippica di Lenin poneva fine alla tattica offensiva immediata dell'Internazionale. Bisognava pure constatarne il fallimento e la Russia entrava in un periodo di pacificazione. Di queste due ragioni, di valore diverso, non so quale pesasse di più. Il Congresso, nella sua mozione ufficiale, approvò tuttavia la combattività del Partito Comunista tedesco e Bela Kohn non fu eliminato dall'esecutivo. Se la rivoluzione non fosse stata così malata fin da quel momento, egli avrebbe dovuto rispondere di due altri delitti. Firmatario del trattato d'alleanza con l'esercito nero di Makno, era di quelli che avevano stracciato il trattato all'indomani della vittoria comune. Membro del Consiglio rivoluzionario dell'Armata Rossa, che aveva nel novembre precedente, cioè nel 20, costretto il barone Wrangel a fuggire dalla Crimea, Belakun aveva accordato ai resti dell'esercito bianco una capitolazione che prometteva a quella truppa di ex ufficiali monarchici l'amnistia e il ritorno al lavoro. Quindi ne aveva ordinato il massacro. Migliaia di vinti furono così sterminati a tradimento per ripulire il paese. Si è detto 13.000, ma non ci sono statistiche e la cifra è probabilmente esagerata. Non fa nulla. Dovevo poi incontrare molti testimoni pieni di orrore per quei massacri, con i quali un rivoluzionario debole di carattere e di intelligenza vacillante aveva stupidamente cercato di atteggiarsi a uomo di ferro. Proprio in quei giorni, durante il congresso, una militante di Crimea, infermiera dell'Armata Rossa, era venuta a trovarmi, sconvolta da quegli abomini, domandandomi, a nome dei compagni della base, di renderli noti ai capi della rivoluzione. Ricordo di averla condotta da Angela Balabanov, che ascoltò quei racconti con una spaventosa tristezza. Trocchi venne spesso al congresso. Nessuno portava meglio di lui un grande destino. Al culmine del potere, della popolarità e della gloria a 41 anni, tribuno di Pietrogrado in due rivoluzioni, creatore dell'Armata Rossa che aveva letteralmente tratta dal nulla, secondo le parole di Lenin e Gorky, vincitore lui stesso di varie battaglie decisive, a Sviajsk, a Kazan, a Pulkovo, organizzatore riconosciuto della vittoria nella guerra civile, il nostro Carnot, diceva Radek, eclissava Lenin col suo grande talento oratorio, con le sue capacità d'organizzazione, volta a volta dell'esercito e delle ferrovie, e con le sue brillanti qualità di ideologo. Lenin aveva su di lui soltanto la superiorità, in verità immensa, di essere stato fin da prima della rivoluzione il capo incontestato del piccolo partito bolscevico che formava i quadri veri dello Stato e il cui spirito di cappella diffidava dal pensiero troppo ricco e troppo sciolto del presidente del Consiglio Superiore della Guerra. Si parlò, per un momento, in alcuni piccoli gruppi del congresso dell'Internazionale di portare Trotsky alla presidenza di questa. Zinoviev dovette essere ferito da questi conciliaboli e Lenin preferì senza dubbio conservare alla direzione del Partito Mondiale il suo portavoce. Trotsky, per conto suo, pensava ad occuparsi dell'economia sovietica. Appariva vestito di una specie di uniforme bianca, senza distintivi, e con un largo kepi piatto, anch'esso bianco. Prestante, il petto largo, barbetta e capelli nerissimi, il lampo degli occhiali, era meno familiare di Lenin, con qualcosa d'autoritario nel portamento. Ma forse così lo vedevamo noi, i miei amici ed io, comunisti di spirito critico, che l'ammiravano molto senza amarlo. La sua severità, le sue esigenze di puntualità nel lavoro e nel combattimento, la correttezza assoluta delle sue maniere in un'epoca di faciloneria popolare, si prestavano agli attacchi insidiosi di una certa malvolenza demagogica. Tutto ciò mi influenzava poco, ma le sue soluzioni politiche della difficoltà presenti mi parevano proprie di un carattere veramente dittatoriale. Non aveva forse proposto la fusione dei sindacati con lo Stato? Mentre Lenin voleva a ragione conservare ai sindacati una certa indipendenza? Non eravamo convinti che l'influenza sindacale avrebbe forse modificato la struttura stessa dello Stato, nel senso di una operaizzazione più efficace? Non aveva creato gli eserciti del lavoro e proposto la militarizzazione dell'industria per rimediare al suo incredibile sfacelo? Noi non sapevamo che egli aveva prima proposto invano al Comitato Centrale la fine del regime delle requisizioni. E gli eserciti del lavoro furono un buon espediente nel periodo di smobilitazione. E non aveva firmato contro Kronstadt un manifesto odiosamente minaccioso? In verità, egli era semplicemente impegnato a fondo in ogni cosa, con un'energia sicura di sé, e che cercava volta a volta le soluzioni in direzioni contraddittorie. Durante una delle sedute discese d'un tratto dalla tribuna e venne a porsi in mezzo al nostro gruppo francese per tradurre da sé il suo discorso. Parlava con passione un francese leggermente scorretto, ma fluido. Rispose vivacemente a varie interruzioni sul terrore, sulla violenza, sulla disciplina di partito. Il nostro piccolo gruppo parve prenderlo a bersaglio. C'erano Paul Vaillant Couturier, André Morizet, André Julien, Fernand Loriot, Jacques e Clara Mesnil, Boris Souvarine. Trotsky fu affidabile e cordiale, ma aspro nell'argomentare. In un'altra circostanza andò in bestia contro il delegato spagnolo Arlandis, che biasimava la persecuzione degli anarchici. Lo prese violentemente per i risvolti della giacca, quasi urlando: «Vorrei ben vedervici voi, piccoli borghesi che siete!» Mi feci durante quell'estate del 21, tra i compagni stranieri, qualche amicizia durevole e anche definitiva. Mi avvicinai a quelli che venivano a Mosca con maggiore preoccupazione di verità che di ortodossia, maggiore inquietudine per la rivoluzione che ammirazione per la dittatura del proletariato. Le nostre relazioni cominciarono sempre con dei colloqui di una franchezza assoluta, in cui mi facevo un dovere di notare i mali, i pericoli, le difficoltà e le prospettive oscure. In un periodo di conformismo entusiastico era, lo credo ancora, un merito e un coraggio. Selezionavo gli spiriti liberi, animati dal desiderio di servire la rivoluzione senza chiudere gli occhi. Già, una verità ufficiale si formava e nulla mi pareva più nefasto. Conobbi Henriette Roland Holst, marxista olandese e grande poetessa. Slanciata, magra, i capelli brizzolati, con il collo deformato da un gozzo. Aveva un volto finemente scolpito, che esprimeva dolcezza e severità di pensiero. Mi fece le domande più scrupolosamente inquiete. Vedeva certo molto lontano e molto giusto. La dittatura era ai suoi occhi inevitabilmente travagliata dai mali peggiori, sul punto di rinnegare le più alte sue finalità, poiché non annunciava l'avvento di nessuna libertà. Jacques e Clara Mesnil, allievi di Élisée Reclus, legati a Romain Rolland, che muoveva alla violenza bolscevica obiezioni ispirate insieme dalla conoscenza della rivoluzione francese e dall'influenza di Gandhi, libertari di spirito, erano sulla stessa linea di pensiero. Clara aveva la grazia e la fierezza di una figura di Botticelli e Jacques il profilo acuto di un umanista fiorentino. Aveva cominciato una vita di Botticelli che impiegò 20 anni a scrivere. La nostra amicizia e la nostra comunione intellettuale non dovevano spezzarsi che con la morte, dopo molte lotte comuni. Jacques Mesnil è morto nell'oblio perché vedeva troppo chiaro. Spesso si univa a noi un operaio italiano dell'Unione Sindacale, dal viso duro e aperto come la sua intelligenza, Francesco Ghezzi, di cui dovrò riparlare. Due giovani della delegazione spagnola ci recavano promesse d'avvenire, che erano chiamate a mantenere a prezzo del sacrificio, Joaquín Maurín e Andrés Nin. Mi è sempre parso che le vicende umane si esprimano realmente nell'apparenza fisica. Era evidente alla prima occhiata la qualità di quel maestro di Lérida, Morin, e di quell'altro maestro barcellonese, Nin. Maurín aveva un portamento da giovane cavaliere, come li disegnavano i pre-raffaelliti. Nin, sotto i suoi occhiali cerchiati d'oro, un'espressione concentrata che la gioia di vivere rendeva più leggera. Tutti e due impegnavano la vita. Maurín, destinato a prigionia senza fine, e Nin alla peggiore morte durante la rivoluzione spagnola. In quel momento erano tutti entusiasmo e desiderio di comprendere.
La 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 la